Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Ai, serva Italia di dolore ostello. Nave senza nocchiere in gran tempesta. Non donna di province ma bordello. E ne son passati di secoli, da quando Dante scriveva queste cose così amare, queste parole amare, sull'Italia che oltretutto neanche esisteva come nazione. E ne sono passati di secoli, ma qua è sempre una commedia, che poi diventi anche tragicommedia e sfoci infine nella farsa. Beh, siamo in Italia. Bene ha fatto Filippo Ceccarelli a citare Dante ieri su Repubblica per ricordarci appunto... In quale grottesca commedia continuiamo a vivere. E per esempio diceva a un certo punto: nello stile di vita la classe dirigente dà spesso l'impressione di aver perso la brocca. Il sistema mediatico ha degnamente concimato il terreno, l'ego è sovrano, la vergogna sembra morta, la droga non manca mai, anche se annebbia il cervello. Risultato: il ritmo degli scandali a sfondo sessuale si è fatto incalzante, e altro che gossip. Quando l'estate del 2007 l'onorevole Cosimo Mele, do you remember, fu beccato all'Hotel Flora con due prostitute e una congrua dose di stupefacenti, una delle quali poi si era sentita male ed è il motivo per cui fu costretto a chiamare un'ambulanza, ci si fece un mucchio di risate. Anche perché ci fu chi propose di ovviare a questi infortuni pagando il soggiorno romano alle mogli dei deputati, come se dovessero fare così da cani da guardia ai loro mariti. Eppure, con il senno di poi, quell'incidente era da considerarsi profetico. Ne seguì il consueto e torbido fiume di turpiloquio ed elogi al Viagra, barzellette pesanti e istituzionali, confessioni intime, esibizioni estive di Meroloni, oltre ad almeno un paio di cicli di intercettazioni che idealmente materialmente si ricollegavano a quelle di poco precedenti, rubricabili nell'inchiesta Vallettopoli bis. Brandelli di realtà non artefatta, che davano conto di maschi potenti e famelici, attrici e attricette conniventi da sistemare in TV o magari in Parlamento o addirittura al governo. Nel frattempo, agguati di paparazzi, lavorio di investigatori privati, adescamenti mirati, commerci di carne umana da arrostire sulla griglia dei reality e nelle feste private del palazzo, da raggiungersi con automobili dai vetri scuri antisputtanamento. Tutto è terribilmente documentabile, non ci voleva molto a capire che si stava sgretolando l'immagine dell'Italietta assennata e purgatoriale, feroce fino al terrorismo ma tollerante davanti alle camere da letto. E poi concludeva con non ci voleva poi molto a capirlo perché mai a memoria di osservatore c'è stata una più torva e flautata ipocrisia, apoteosi dei valori, Dio, patria, famiglia, sacre fiction, conversioni di VIP, mano pesante sulla droga, mi fa orrore chi vende il proprio corpo, virgolettato, via le puttane dalle strade, porno tax e arrivederci al prossimo scandalo, possibilmente in un luogo meno evocativo di Via Gradoli, santo cielo, insomma pare che fosse lo stesso stabile in cui le BR avevano il covo ai tempi del rapimento Moro e così via. E stamattina la questione relativa a tutto ciò è la telefonata di Papi che gli disse: guarda che ci abbiamo un video, ma sto tranquillo, infatti è stato proprio, ha potuto stare tranquillo il buon Marrazzo, poveraccio, che brutta fine. Comunque, per esempio, la Stampa in prima pagina: Berlusconi garantì a Marrazzo il video non sarà pubblicato. Il filmato con il trans fu offerto ai media Mondadori. Piero Marrazzo agli inizi di ottobre ricevette una telefonata da Berlusconi che lo tranquillizzò, scrive la Stampa. Mi informano che c'è un video molto imbarazzante, è stato offerto a una nostra testata, ma a me, che sono sotto attacco da mesi, queste violazioni della privacy fanno orrore e perciò ho deciso che nulla di tutto ciò sarà mai pubblicato. L'orrore, l'orrore. Qui siamo passati dal colonnello Kurz al calendario Carfagna. Com'è che hanno sempre sto orrore in bocca? Vabbè, in bocca poi c'erano tante altre cose, ma comunque all'interno poi, informato dal Premier sul video con il trans, PDL all'attacco, deve dimettersi poi subito al voto, e addirittura poi la Stampa, come se volesse dare dei consigli a Marrazzo, così, a un articolo su Elliot Spitzer. Così sono ripartito dopo lo scandalo. Elliot Spitzer era il procuratore di ferro, come veniva definito, nella Manhattan di inizio millennio, cioè l'altro ieri, insomma. Elliot Spitzer venne incastrato ad arte, guarda caso, stava conducendo indagini spietate su tutto il malaffare di Wall Street, insomma, aveva anticipato un po' i disastri economici che sarebbero avvenuti, vari crolli, e lui, insomma, stava indagando proprio per scoperchiare questa cloaca, però aveva sto vizietto dell'esquillo poco più che ventenni e che le pagava, e sì, insomma, si può sempre dire che tra le quattro mura domestica o dell'hotel, insomma, uno dovrebbe poter fare quello che gli pare, ma come insegnano negli Stati Uniti, l'uomo politico, però, insomma, l'uomo che ha potere non può avere una vita privata. Repubblica, a parte pubblicare due impietose foto di questi viados, trans, insomma, come vengono definiti, che, insomma, se ti danno uno smartphone ti staccano la testa, ecco, infatti Repubblica ha definito una delle due un corpo da corazziere, ma ben di più che un corazziere, in genere sono un po' più longilini, ma comunque De Gustibus, già prima di Dante lo si diceva. Però, insomma, parla anche di questi quattro giovanotti, questi carabinieri che, insomma, intercettati, dicevano adesso ci facciamo un sacco di soldi con questo video. Poi, i soldi si subodora che gliel'abbiano dati qualcun altro per fare tutto questo, perché, insomma, poi non è che abbiano incassato gli assegni immediatamente elargiti dal poveraccio Marrazzo. Ma addirittura, leggo qui nell'articolo di Repubblica, sono anche indagati per rapina, per aver preso non solo i contanti dal portafogli di Marrazzo, ma anche 3.000 euro al transessuale di turno. Quindi, insomma, anziché essere grati verso il trans, gli hanno pure fregati i soldi. E però, la cosa più curiosa, interessante, che starà facendo tremare non pochi a Roma, è questa dichiarazione di tutte le vicine di casa, insomma, altre signorone ex signorini che hanno detto ai giornalisti un po' tutte la stessa cosa, insomma, altro che Marrazzo, qui di VIP ne vanno e vengono, aspettate un attimo, se vi nascondete da qualche parte vedrete che via vai. E chi saranno tutti questi altri VIP anche della politica che si affollavano, per adesso staranno un po' in disparte, ma che si affollavano in via Gradoli, oltretutto in un ambiente abbastanza squallido, ma ancora una volta forse siamo rimasti indietro, certe cose si fa fatica. L'unità, per bocca di Camilleri, nella rubrica le 5 risposte stamattina date da Andrea Camilleri, a un certo punto, anzi l'ultima, dice: sulla diversità di questi tempi, la diversità è intaccata e non solo da Marrazzo. Lui, in un paese in cui non ci si dimette neanche morti, vedi la signora Mastella, ha dato un esempio. Spero che uno dei primi gesti del nuovo segretario sia spazzare via tutta questa immondizia. Non ha peli sulla lingua Camilleri. Comunque l'intervento di Camilleri era motivato principalmente dalle primarie del PD, che stamattina occupano tutte le prime pagine, ma con casi estremi come l'Unità addirittura una decina di pagine, ma 3-4 un po' tutti i quotidiani gliele danno. Soprattutto per il successo di affluenza oltre 3 milioni, che, insomma, come minoranza sono una minoranza abbastanza cospicua. E dice, per esempio, Camilleri: mi pare di essere il vecchio senatore Catone Luticense, al nuovo segretario dico Cartago Delenda, se non si leva di mezzo Berlusconi nessuna riforma è possibile, si può trattare confini ma non con un'anomalia. E la prima pagina invece dell'Unità riporta una grande foto di Bersani con il titolone "Ha vinto". È un momento, adesso dipende cosa pensano i tassisti romani, insomma, che già una volta gli hanno rifilato una lenzuolata, ora vediamo se gli consentiranno di fare il segretario. Poi tutto sto casino per un segretario, ma insomma, vabbè. A proposito di elezioni, anche in Uruguay si sono tenute delle elezioni, ne parlano pochino, con spazi ristretti anche i quotidiani di stamattina, per esempio il Corriere della Sera, ma dedicando appunto il minimo spazio possibile. Un po' più corposo è l'articolo dell'Unità, che adesso andiamo a vedere, bisogna arrivare ben a pagina 26, però insomma c'è anche una foto di José Mujica, detto Pepe, che è stato, tutti lo definiscono l'ex Tupamaro, insomma si è passato un sacco di anni non solo in carcere ma anche in un buco sottoterra dove l'avevano messo praticamente. Non sono riusciti a piegarlo neanche così, non è morto sotto la dittatura che insanguinò l'Uruguay dal 1973 al 1985, e oggi Pepe Mujica insomma si è candidato a al compito oneroso di proseguire la politica di Tabaré Vázquez, che come presidente insomma non ha deluso molto, anzi leggo addirittura sull'Unità: il medico socialista Tabaré Vázquez, presidente uscente, e secondo la Costituzione, un po' in tutta l'America Latina le Costituzioni impediscono le rielezioni, e infatti Chavez l'ha dovuta cambiare la Costituzione, il medico socialista Tabaré Vázquez vede scadere il suo mandato il 1 marzo 2010 con una popolarità al 65%, ma la Costituzione non gli permette appunto di presentarsi per una riconferma. Contano i buoni risultati conseguiti dall'attuale maggioranza, che può vantare un dimezzamento della disoccupazione e una significativa ripresa economica. E però l'ex Tupamaro Pepe Mujica non ha raggiunto un voto in più del 50%, si è fermato fra il 48 e il 49, per carità, un ottimo risultato, ma gli tocca fare il ballottaggio, e allora si vedrà se i due candidati della destra, delle due destre, insomma, comunque liberiste, quello che ha preso di meno convoglierà i suoi voti su quell'altro. Insomma, non è affatto detto che debba vincere Mujica, però insomma c'ha buone probabilità di diventare lui il presidente prosecutore di Tabaré Vázquez. Intanto in Honduras, dove le elezioni si erano tenute ma alle oligarchie non sono piaciute, quindi hanno fatto un colpo di stato per rovesciare il legittimo presidente, ci si avvicina a quella data così grottesca del 29 novembre, no? Nel 29 novembre si sarebbero comunque tenute le elezioni. E che elezioni saranno mai? Intanto il Brasile denuncia questi atti che definisce di tortura quotidiana contro la sua ambasciata. Ora pensate, insomma, l'Honduras che si permette di far questo al Brasile, basta prendere un mappamondo, guardare un attimo le proporzioni e dire: ma perché non si incazza il Brasile? Ma comunque è un paese pacifico, non invade gli altri, e quindi cosa gli stanno facendo? Beh, quello che hanno imparato dai Marines invasori, la prima volta avvenne a Panama con l'invasione appunto di Panama contro Noriega, cioè questa cosa di mettere degli altoparlanti potentissimi da concerto di Woodstock contro, davanti all'ambasciata, e notte e giorno sparare musicaccia a tutto volume. In alcuni casi poi è anche buona musica, ma infatti Bruce Springsteen si è incazzato e ha detto di piantarlo con l'uso delle sue canzoni, anche per torturare la gente. E poi rumore e soprattutto vessazioni a tutto il personale dell'ambasciata che entra e esce, addirittura tentativi di isolare i cellulari per impedire a Zelaya, presidente legittimo che è rifugiato lì dentro, di comunicare. Adesso c'è un piccolo risultato così rincuorante: il fatto che molti candidati a deputati, cioè per le elezioni del Parlamento, hanno detto che non si presenteranno alle elezioni se Zelaya non avrà i pieni poteri, ma ormai mancano ben pochi giorni, meno di un mese circa, insomma. E questi, vabbè, sì, non si presenteranno, ma già erano elezioni illegittime. In più non ci sarà un'opposizione, per cui il cosiddetto candidato della destra, che è un certo Porfirio Lobo, sembra uscito da un corrido, da una canzone, da una ballata, ma comunque purtroppo questo diventerà probabilmente il presidente falsamente eletto, cioè non ci sarà un'opposizione, per cui quei quattro che andranno a votare, pochi o tanti che siano, della destra, eleggeranno lui, e così faranno finta per l'opinione pubblica internazionale e per la signora Hillary Clinton che il presidente sia stato eletto. Ma comunque Per gli esteri, beh, molto spazio sui quotidiani all'ennesima strage di Baghdad, forse questa ha battuto tutti i record, 165 morti in un colpo solo. L'Iraq continua ad essere un disastro totale, ma Obama ribadisce che il programma di ritiro delle truppe non si interromperà. Chissà che faranno dopo, quando non ci saranno più le truppe, non è che potranno pagare così tanti mercenari per mantenere in piedi questo Menelik, sì, insomma questo Al-Maliki, che tutto è fuorché un governante. E sempre per gli esteri, un po' più là, l'Afghanistan, intanto insomma sembra che ci sia un clima di debacle, 3 elicotteri in un colpo solo, 2 si sono scontrati fra loro, insomma un altro ha avuto un incidente, forse è stato abbattuto ma non lo ammettono, ma comunque a parte ciò, addirittura in piazza Kabul, dove dovrebbero esserci gli unici non talebani di tutto l'Afghanistan, ecco, pure questi sono riusciti a far incazzare, perché manifestazioni violentissime, perché soldati della NATO avrebbero bruciato una copia del Corano. Ora, con tutto quello che stanno bruciando i soldati della NATO in Afghanistan, compreso un sacco di eroina quando se la fumano, ma cioè questi si vanno a infuriare per forse una copia del Corano, e non è servito a niente smentire, dire che è una bufala inventata dai talebani, scontri, manganellate, raffiche in aria e così. Chissà se l'hanno davvero bruciata, ma che cosa interessante, se hanno bruciato o no una copia del Corano. Comunque, torniamo in Italia, va? Dove Tremonti, secondo Repubblica, si è preso uno schiaffo da Brunetta. Schiaffo metaforico, ovviamente, cioè lo schiaffo nel senso che gli ha detto scordati di fare il vice premier, anzi vedi di abbassare la cresta, insomma non ci serve un vice premier, Brunetta 2 punti, sta bene al tesoro. E il partito dice giù le tasse, che sembra un po' giù le mutande, visto il clima della classe politica italiana, forse era quello che volevano dire. Ma passando invece a cose serie, si sono conclusi i lavori, insomma le discussioni e i dibattiti, lo vado a prendere dall'Unità, degli stati generali antimafia, così propriamente potremmo definirli. Ma il titolo abbastanza sconsolato dell'Unità è La solitudine dell'antimafia, certe leggi sono il vero papello. È una riunione molto affollata che riuscirebbe a dare un po' di ottimismo a Pierpaolo Pasolini. Io so, ma non ho le prove. Parlo perché non sono compromesso col potere, scriveva l'intellettuale nel 74. Oggi, ma non da oggi, quelli di Libera, 1500 associazioni in lotta permanente contro le mafie, sanno, hanno indizi, prove e soprattutto fanno i nomi. Chiamano le cose col loro nome. Tano Grasso, presidente del fondo anti-racket, accusa di ipocrisia le associazioni di categoria che nel sud organizzano convegni e passerelle ma poi non accompagnano un solo imprenditore a denunciare il racket. E a questo proposito, parlando di un altro Grasso, il procuratore nazionale antimafia, che in un'intervista al TG3 è stato il primo, poi dopo l'ha ripetuto in altre, insomma ha parlato di come se niente fosse di queste trattative con la mafia. E beh, insomma, le associazioni delle vittime, dei familiari, delle stragi di mafia e non solo, hanno avuto una reazione giustamente risentita. Per esempio vi leggo la lettera diffusa da Giovanna Maggiani Kelly, associazione familiari delle vittime della strage di Via dei Giorgofili, che dice: le belle parole del procuratore Grasso al TG3 per noi purtroppo sono amare come il fiele, intanto perché troppe bugie abbiamo ascoltato in questi anni mentre cercavamo giustizia completa per la morte dei nostri parenti, e perché le conseguenze delle quali il procuratore nazionale antimafia parla oggi con grande semplicità noi le abbiamo pagate tutte e senza sconti. Non ci interessa se si è cercato di fermare una deriva stragista con interlocutori credibili, ancor meno ci interessa se non si è riusciti a non riconoscere a Cosa Nostra, malgrado lo sforzo, un ruolo tale da essere a livello di trattare con lo Stato. Quella sbagliata e vigliacca trattativa giocata tutta sulla pelle dei nostri figli non solo ha avuto conseguenze dolorosissime, ma è stata la dimostrazione della totale impotenza dello Stato contro la mafia. Impotenza che permane ancora oggi, e lo sanno tutti benissimo, visto come sono trattate le nostre vittime. Si dimettano quindi come primo provvedimento da qualunque incarico pubblico e politico quanti hanno messo a punto una trattativa più che ignobile con la mafia e quanti sentiero, una conoscenza della trattativa con Cosa Nostra già dal 1992 e si sono chiusi in omertosi, opportunistici silenzi per 16 anni. Diciamo altresì che rivelare oggi, dopo 16 anni, una trattativa nei termini nei quali l'ha rivelata Grasso, ovvero dire era un momento terribile, bisognava cercare di fermare questa deriva stragista che era iniziata con la strage di Falcone, è una cosa che nessuno ci farà mai ingoiare per il quieto vivere di certi uomini dello Stato, i quali dovrebbero non solo cambiare mestiere, ma vergognarsi di indossare una divisa, una toga, di nascondersi dietro a un simbolo politico, a una carica istituzionale. E ancor di più dovrebbero vergognarsi di aver nascosto per 16 anni a delle madri i nomi di chi ha ucciso i propri figli, ma soprattutto i nomi di chi le ha lasciati uccidere, perché dovevano tenere nascosta una vergognosa trattativa andata male. Ammesso e non concesso che tutto questo sia la verità, perché a questo punto potrebbe benissimo essere ancora un tentativo per riallungare quella coperta che per troppi è davvero corta, siamo stanchi di bugie e mezze verità, meritiamo rispetto e invece sentiamo solo intorno a noi desolante isolamento. Così l'associazione familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili, desolante isolamento che insomma fa il paio con il titolo dell'Unità, La solitudine dell'antimafia. Eh sì, ma noi pensiamo solo ai Viados e compagnia bella e queste cose passano in secondo ordine, no? Or dunque, le ultime cose che mi ero segnato. Beh, il Corriere della Sera stamattina dedica spazio, dove l'ho messo? Dedica spazio ai nuovi grattacieli privi di parcheggio. Incredibile a Londra, ma partendo da un articolo su Firenze che ferma le auto e libera il Duomo, dopo 20 anni di liti, deviati 2100 bus, il sindaco Renzi chiude l'accesso con una catena. Insomma, poi c'è un articolo che ci racconta i nuovi grattacieli privi di parcheggio a Londra. Lo Shard of Glass, la pedonalizzazione di Piazza del Duomo, inizia così l'articolo, a Firenze, che bandisce a ogni mezzo di trasporto 3,5 ettari di arte e cultura, trova quasi unanimi consensi nel mondo della cultura architettonica. Ma se la creazione di zone pedonali è ormai largamente condivisa, meno che a Bologna, aggiungo io, un tema controverso sono le misure adottate nelle strade come restringimenti e nelle nuove architetture per disincentivare l'uso dell'auto in città. Su quest'ultimo punto siamo di fronte persino a un rovesciamento. Anziché costruire parcheggi nel ventre dei nuovi edifici per far scomparire le auto dalla strada, non costruirne alcuno per fare in modo che nessuno si muova in auto. Questa è la strada adottata, ad esempio, per la Shard of Glass, il grattacielo a piramide di 70 piani, alto 306 metri, che Renzo Piano sta costruendo nel centro di Londra. Livingston, sindaco di una città che nei prossimi 15 anni potrebbe avere 750.000 abitanti in più, vuole provare che si può densificare una città senza nuove auto. E Piano ha sviluppato questa tesi. La torre potrà ospitare ogni giorno sino a 10.000 persone, ma avrà solo 60 parcheggi per i portatori di handicap e i servizi, perché sarà un monumento al cittadino che usa i mezzi pubblici, che nell'area della stazione di London Bridge sono numerosi. L'urbanista Leonardo Benevolo pensa che questa sia la soluzione da perseguire. I posti auto non devono essere realizzati per forza in corrispondenza degli edifici, ma in relazione alle funzioni urbane. E fa l'esempio di Manhattan, dove ha vissuto, l'80% dei 4 milioni di residenti non ha l'auto, il 20% la tiene nel New Jersey. Vabbè, ma noi siamo in Italia, Tomò. E l'ultima cosuccia la prendo da Repubblica, che torna sulla questione dell'influenza, che non è più aviaria, non è più SARS, non è più asiatica, è una porcata, direbbe Calderoli, è una porcina, sono una porcinata, un'influenza suina, ma non è manco suina, poveri maiali non c'entrano nulla, non sanno come chiamarla, è semplicemente l'influenza A, ma il ceppo A riguarda tantissime influenze, comunque vedo un virgolettato, l'influenza A non sarà emergenza nazionale. Chi lo dice? Fazio, rassicura dopo l'allarme lanciato da Obama. Qui il sistema sanitario funziona. Vabbè, adesso, bella rivincita, no? Come dire, Obama ha dovuto fare l'emergenza nazionale perché non c'hanno praticamente un sistema sanitario nazionale, quindi, ma qui, no, qui qui siamo messi bene, qui in questa Italia, che insomma è sempre quella di Beppe Fenoglio, la situazione è grave ma non è seria. Si è affidata alla campagna informativa a un personaggio autorevole che ben rappresenta le istituzioni, prima fra tutte il Ministero della Sanità, cioè Topo Gigio. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.